Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo, vedete, oggi siamo proprio al gran completo, siamo in quattro. Allora c'è con noi Diego De Malasuerte, che conoscerete come nostro amico di Ottolina già da tempo. Poi c'è il regista dell'ultimo video che uscirà domani 25 aprile, dell'ultimo video e singolo De Malasuerte, Gazza, di cui oggi vi parleremo, Angelo Poli, e insieme a condurre il nostro Alessandro, che lo vedete dal lato. Io sto muovendo tutte quante le mani dall'altro lato, perché ovviamente è speculare, ma questo non ci interessa. Andiamo avanti. Ora, iniziamo subito con una domanda che, insomma, partiamo prima con un focus sul singolo. Diego, come nasce questo testo? Insomma, vabbè, il motivo immagino sia chiaro anche dal titolo Gazza, però parlaci un po' della canzone e poi ti faccio una domanda invece insomma, entriamo nell'ambito, ecco, del rapporto tra arte e politica.
Allora, il testo era una roba che noi diciamo, abbiamo scritto in realtà già un po' di tempo fa e che il pezzo è stato inserito in una compilation che era uscita per fare una raccolta fondi per costruire un ospedale in Rojava. Quindi, diciamo, non era attinente alla questione israelo-palestinese nello specifico. E in realtà poi era un pezzo che aveva una stesura già da tempo perché, come dire, la situazione a Gaza non è che è dal 7 ottobre che esiste, quindi noi come band avevamo già scritto anche un altro pezzo che parlava di Palestina e c'aveva un altro mood, un altro punto di vista. Questo è proprio specifico sulla situazione di Gaza e cerca fondamentalmente di dare una, come dire, uno spunto emotivo, più che un racconto, descrittivo di quella che è la situazione, di Gaza, anche perché chiaramente, cioè, noi siamo un gruppo musicale, non siamo. E quindi, insomma, la nostra prima esigenza è quella di esprimersi proprio da un punto di vista emozionale. E quindi, diciamo, la motivazione era fondamentalmente un'esigenza nostra di parlare di quella situazione come esigenza proprio forte e personale.
Ale?
Sì, no, no, appunto io, cioè, volevo prendere un po' spunto da quello che stavi dicendo per parlare un po' come anticipava prima Gabi del rapporto tra arte e politica, perché direi che insomma poi voi due avete dedicato buona parte direi della vostra vita proprio a questo, avete riflettuto su questo rapporto e quindi volevo sapere insomma da Diego o da Angelo su questo voi come la pensate, come la vivete e ecco nel contesto anche del mondo contemporaneo questo rapporto in che modo viene vissuto o non vissuto.
Vado io?
Angelo, sì, vai, vai.
Allora, diciamo è un argomento piuttosto complesso, secondo me, nel
Certo.
senso che a differenza di Malasuerte, nella mia produzione artistica non sempre ho mantenuto una coerenza con le mie idee politiche, non che questo mi abbia cambiato da un punto di vista del mio pensiero, ovviamente, però diciamo che spesso arte e lavoro e pensiero politico per questioni proprio di mera esigenza pecuniaria, mettiamola così, insomma, divergono. Okay?
Certo.
In questo caso, diciamo che la cosa bella è che io conosco Malasuerte da un sacco di tempo. Avrei da tempo voluto fare un video con loro e ci siamo inseguiti per un paio di volte, non siamo mai riusciti a trovare il progetto giusto. Questa volta invece la loro esigenza di dare un aspetto visivo a un brano che appunto non è un brano nuovo, ma un brano che ha già qualche anno e che io già conoscevo perché già avevo sentito e già l'avevo in qualche playlist in ascolto, quindi insomma era un brano che per me non era nuovo e ha coinciso con anche la mia esigenza di cercare di fare qualcosa perché si parlasse dopo il 7 ottobre, ok, di qualcosa che in realtà viene da molto più lontano. Quindi riuscire a portare anche, oltre al discorso del tenere vivo l'aspetto dell'informazione, della cronaca, anche un aspetto proprio di immagine, di identità del popolo palestinese. La cosa bella è che abbiamo avuto un'idea identica, anche se io in realtà l'avevo pensata per un altro progetto con loro, nel senso che quando hanno fatto questa sorta di carovana a Cuba, io avevo detto a Massi, gira video, fai foto, perché l'idea mia era quella proprio di provare a fare un live loro proiettando addosso queste immagini da Cuba, ok, non potendo andare con loro là a girare. E invece la proposta mi è tornata da loro, senza che io neanche l'avessi proposta, in una forma ancora più forte, perché l'idea è proiettiamoci addosso queste immagini che ci stanno arrivando quotidianamente da Gaza e che ci fanno male anche fisicamente, ce le sentiamo addosso, sulla pelle. Cerchiamo di rappresentare con un'immagine questo sentimento, che è un sentimento comune, credo, a tutti quelli che un minimo hanno provato ad andare oltre la facciata dell'informazione italiana, che chiaramente non ha mai approfondito. Quindi in questo è stato molto, molto bello e molto spontaneo, perché ci siamo trovati subito, non è che abbiamo dovuto neanche progettare più di tanto. Quindi in questo il rapporto tra arte e diciamo visione comune di un sentimento, di una sensazione, di un'idea politica, ha fatto andare le cose in una maniera assolutamente naturale.
Senti Angelo, hai introdotto un elemento importante.
Allora, Diego, cioè... però su questo volevi dire qualcosa?
Scusami Diego, vuoi dire qualcosa? Certo, scusami.
Sì, no, giustamente come diceva Angelo, mantenersi coerenti, cioè se uno vuole provare a fare di una espressione artistica un mestiere, in questo sistema economico è necessario per forza fare dei compromessi, a meno che uno non venga da una situazione familiare per cui può benissimo avere fondi a disposizione all'infinito. Cioè, se tu vuoi, come dire, il sistema di mercato che ti impone di produrre del materiale che devi vendere, è di fatto è un dispositivo che disinnesca la possibilità di dire il cazzo che ti pare, perché poi cioè, non lo puoi monetizzare, e non potendolo monetizzare non hai poi le risorse sufficienti per banalmente pagare l'affitto, le bollette, le tasse, farti una famiglia, eccetera, eccetera. Quindi o fai un altro lavoro col quale fai la legna e poi riesci a dedicarti alle tue cose liberamente, però anche questo è un problema, perché comunque l'arte ha bisogno della costanza e della quotidianità. Uno non è che può suonare solo 3 volte l'anno, uno deve suonare tutti i giorni, cioè, se no non perdi il linguaggio, perdi quella capacità di esprimerti attraverso il mezzo artistico, vale per la musica come per qualsiasi altro mezzo. E quindi diciamo è una condizione, diciamo, tra l'incudine e il martello di quelle che sono le tue esigenze profonde di persona che prova ad esprimersi attraverso l'arte, quale che sia, e quelle che sono le esigenze invece di doverla per forza monetizzare, quindi di dover tradurre quel tempo e quelle energie che tu usi in qualcosa che diventi soldi, per forza. Quindi questo è uno dei dispositivi egemonici che il capitalismo usa per sterilizzare poi le forme artistiche in libera espressione, perché tu in qualche modo ci devi fare conti.
Infatti su questo proprio volevo farvi una domanda, scusami Ale, però su questa cosa qui gliela volevo fare, perché hanno parlato tutti e due della questione della vicenda economica, no? Quindi in qualche modo di come l'arte venga anche reificata, mercificata, viene assorbita dal mercato, il mercato la stritola, ne tramuta anche le intenzioni originali, magari, no? Cioè tu dici A, però poi da quello ne nasce B, C. Da un lato, quando uno produce dei contenuti per il pubblico, è normale che ci sia anche un riutilizzo e un cambio, se vuoi, dei significati. Però certo, quando questo avviene unicamente a fine di vendita, c'è uno snaturamento dell'arte. Quindi la domanda che vi voglio fare è proprio questa, però, al di là della necessità di fare dei compromessi e di affiancare quindi questi, più o meno ognuno di noi, ogni persona vive dei compromessi e quindi è normale farne, però la domanda che vi faccio è proprio come il mercato influenza le scelte creative, cioè vi è un rischio reale di essere anche emarginati se non si risponde a determinate logiche? Su questo vorrei il parere di tutti e due, magari iniziamo sempre da Angelo e poi Diego.
Allora, assolutamente sì, nel senso che, allora, c'è, nel caso mio specifico, io mi occupo di regia televisiva, principalmente regia di eventi. Diciamo che il videoclip è una sorta di isola felice che cerco di mantenermi, ma che è un po' un esercizio che faccio per non perdere l'abitudine anche a pensare da un punto di vista creativo in una determinata maniera. Quello che è invece il mio ruolo nel televisivo e nel video un po' più ufficiale, faccio fatica a chiamarlo arte, è proprio un mestiere, diventa un ruolo molto tecnico, ok? Io sono partito in realtà dall'Accademia di Belle Arti facendo pittura, sperimentando un sacco le video installazioni e sono poi finito nel tritacarne di un processo produttivo che è molto molto definito, in cui il ruolo del regista non è il regista come tutti ci immaginiamo, per esempio nell'ambito cinematografico, il deus ex machina che decide tutto. Al contrario, nella TV il regista è un ruolo prettamente tecnico, dove il tuo parere e la tua visione conta fino a un certo punto, conta la tua capacità di saper fare nei tempi, nei modi, con le risorse che hai, il prodotto migliore possibile, ma di contenuto se ne mette veramente poco. Ogni tanto capita di togliersi lo sfizio, di mettere qualche magari piccola citazione che viene colta da pochi, però per il resto è un ruolo appunto tecnico che si impara sul campo quasi esclusivamente, perché è difficile che qualcuno ti insegni a fare la regia. Hai degli strumenti per capire il media in sé, dopodiché devi capire cosa ti funziona, cosa non ti funziona sulla tua pelle. E questo chiaramente ti obbliga non solo ad avere delle aspirazioni anche completamente differenti da quelle per cui probabilmente uno, almeno nel mio caso, per cui io sono partito cercando di fare questo tipo di percorso, di fare questo tipo di lavoro. Però, appunto, venendo dal mondo dell'arte visiva di altro tipo, in cui mi sono sempre sentito invece molto libero, cerco di mantenermi dei piccoli spazi di libertà in cui portare avanti e magari mettere a frutto anche un po' dell'esperienza che ho fatto nell'ambito lavorativo.
Diego?
Sì, no, appunto, io insomma, in parte avevo già espresso un po' nel questa cosa qui è appunto una la ragione per cui si fanno delle scelte artistiche. Fondamentalmente una delle cose che poi alla fine contraddistingue l'essere umano come specie è proprio la necessità di trasformare le proprie emozioni, quello che sente, in condivisione con gli altri, anche attraverso appunto la parte artistica, le arti, no? Quindi in questo senso, no, la necessità di una persona di trovare quel tipo di possibilità espressiva, che vale sia per chi l'arte la fa che per chi poi la ascolta, la vede, la guarda, la tocca, ok? Sia da parte di chi è produttore che fruitore di quella cosa lì. E già sto usando due categorie merceologiche, ok? Però appunto nasce da un'esigenza profonda, per cui tu non puoi fare a meno, cioè non riesci a stare senza dire quella cosa, senza trasformarla in qualcosa che colga l'empatia e l'emotività di altri esseri umani. Che è a prescindere se tu quella roba lì la vendi o non la vendi, cioè non ha niente a che fare con le dinamiche di mercato, non ha un valore monetario, non ha un valore economico, non si misura la grandezza di un artista in base a quanto vende o a quanto valgono le sue opere. Questa cosa qui è appunto un ragionamento egemonico che abbiamo introiettato, come abbiamo introiettato un sacco di altre cose nel sistema capitalistico e nel neoliberismo ancora di più. Quindi appunto, cioè, non smetteremo, ecco, cioè, non è che siccome non ci si guadagna una lira o dobbiamo fare altre cose smetteremo di farla, perché chiaro, sarebbe chiaro, come chiaro. Smettere di tirare, so come dire, certo. Cioè, non puoi
sì.
evitare di fare quella cosa lì, è una roba.
Anzi, posso aggiungere, Diego, che a me capita spesso proprio di avere, quando ho questa, la chiamerei quasi urgenza, no? Di condividere, di comunicare, di esprimermi in questa maniera, che chiaramente non trova sfogo nell'ambito lavorativo, mi trovo a lottare per trovare il tempo necessario da dedicare a questa cosa, rubandolo alla vita familiare, a quella lavorativa stessa, cioè cercando di mettere questa cosa davanti a tutto, e che crea anche dei grossi problemi a volte. E però appunto verrebbe quasi da pensare che nella normalità della vita di una persona viene prima il dovere lavorativo e poi nello spazio, nel tempo libero ci si può dedicare ancora a quel. Per me spesso è il contrario, cioè io, per, tornando proprio al video di Malasuerte, io per una settimana non ho fatto altro. Ho cercato di sbrigare tutte le faccende lavorative e personali nel minor tempo possibile per riuscire a mettere la testa su questa cosa e dedicare tutto il tempo necessario perché uscisse in tempo per appunto il 25 aprile e perché avesse esattamente la qualità e l'aspetto che tutti noi che abbiamo partecipato insomma ci aspettavamo.
Perché tu, intanto al pubblico dico, Diego evidentemente ha avuto un attimo una perdita di linea, si sta riconnettendo, lo vediamo giù, adesso ve lo facciamo rientrare. Eccolo, e come vedete sta rientrando, e vabbè, è il bello insomma di registrare. Comunque, Angelo, perché tu hai registrato ovviamente il video di Gaza dei Malasuerte, che ricordiamo il nostro pubblico sarà appunto, verrà rilasciato attraverso i social dei Malasuerte. Eccolo, Diego è riuscito a rientrare con noi. Comunque verrà rilasciato il video di Gaza, il singolo verrà rilasciato tramite i social dei Malasuerte, lo potrete andare a vedere su YouTube e vi lasceremo il link in descrizione sotto al video, quindi se volete andarlo a vedere e non sapete dove trovarlo, lo trovate su tutti i social dei Malasuerte. Se siete ancora più pigri e volete il link diretto, ve lo trovate in descrizione qui sotto al nostro video. Ale, volevi fare un'ultima domanda?
Sì, no, io sempre rimanendo un po' su quei discorsi che si facevano, perché comunque sono interessanti. Poi diciamo a Ottolina non abbiamo tante occasioni per parlare appunto di queste cose, no? Dell'industria musicale, rapporti tra arte e politica, eccetera, eccetera. Quindi mi interessava, cioè, sono sempre domande un po' generale, quindi poi insomma rispondete come viene a voi. Però voi ci avete raccontato, diciamo, cosa significa fare arte oggi da persone che appunto comunque fanno anche altro nella vita, hanno questa urgenza però di esprimersi e quindi lo fanno diciamo al 100% per passione. Nell'industria musicale invece oggi un po' ce lo dicevate che ovviamente dominano le logiche capitalistiche eccetera eccetera, ma che tipo, parliamo dell'industria musicale, che tipo di arte si fa? Perché forse è anche sbagliato dire che non è politica, cioè uno guarda, perché apparentemente uno guarda, che so, Sanremo, dice vabbè, non ci sono canzoni politiche, e però invece cioè, sono profondamente politiche, no? Cioè, le tendenze artistiche, anche apparentemente impolitiche, sono comunque proprio per questo fortemente politiche, mi verrebbe da dire. Cioè, voi che riflessione vi viene da fare rispetto un po' alle correnti musicali, al funzionamento, diciamo, anche dell'industria dell'intrattenimento a livello musicale, quello, diciamo, per il grande pubblico, quello di massa?
Vabbè,
Diego, Angelo, come?
Sì, sono politiche nella misura in cui chiaramente sono figlie del tempo in cui vivono e quindi stanno a supporto e a sostegno dell'egemonia culturale dominante. Il mainstream è mainstream dappertutto. Da una parte, appunto, è questa esigenza di, anziché partire da un'esigenza magari personale di racconto, c'è la volontà invece di andare incontro a quelle sole esigenze di mercato per appunto fare più soldi possibile, perché quella è la possibilità. E quindi come faccio a produrre accumulazione capitalistica? Attraverso la musica, come facendo scarpe, solo che la musica c'ha un sistema produttivo diverso dalle scarpe, e quindi imparo quel sistema produttivo lì e attraverso quel sistema produttivo lì faccio un prodotto che vende sul mercato. Ma non nasce, cioè diciamo, non è la conoscenza del mezzo tecnico, artistico, musicale necessario alla propria espressione, appunto alla volontà di esprimersi attraverso quel mezzo lì. Lo devo conoscere perché mi serve, non è più un mezzo, ma è il fine. Cioè la produzione di un lavoro non è il mezzo col quale io racconto un'esigenza, ma è proprio il fine. Cioè il mio fine è produrre della roba. Se tu entri in una dinamica di questo tipo, devi produrre magari due dischi, un disco all'anno o un disco ogni due anni. E tu non necessariamente hai detto che abbia da dire qualcosa ogni due anni di serio, di sensato, o che per te va bene. Soprattutto non è detto che tu a 20 anni sia lo stesso, anzi non è mai così, tu sia lo stesso di tra 10 anni. Quindi se decidi di intraprendere quella carriera, il tuo pubblico, che è abituato a avere... Tempo fa, insomma, anni fa, discutendo con un bravissimo promoter fiorentino, gli dissi: guarda, io vedo una grossa mancanza di coraggio da parte di tutti, da parte dei promoter che organizzano sempre le stesse stagioni con gli stessi artisti, da parte degli artisti che tutte le volte fanno un disco nuovo suona sempre molto simile a quello vecchio per non disturbare il pubblico, da parte del pubblico perché va a vedere solo gli artisti che conosce, perché non vuole rischiare di andare a sentire qualcosa che non, magari lo butta male. Da questo punto di vista faccio un parallelo col cinema, se me lo consentite velocemente. Anni fa uscì un film.
Ah, yeah. Non sappiamo quale film uscirà.
Gliel'avremmo concesso, ma non ce l'ha fatta lui.
Angelo, se volevi dire qualcosa, Angelo, sì, su questo.
Ma sì, sono assolutamente d'accordo. Poi ogni tanto, cioè, restando su Sanremo e restando sul tema di Gaza, c'è qualche eccezione, tipo Gali, che riesce a portare anche del contenuto e della politica in un ambiente dove effettivamente poi fa, pur dicendo pochissimo, fa un sacco di scalpore. Certo. Però ecco, diciamo che i grandi palcoscenici a volte hanno anche questo pregio di poter portare anche degli elementi di discussione su un altro piano.
Su Sanremo c'è stato il dettaglio divertente, no? Che il giorno dopo c'era il dibattito con Maranier e quant'altro, sì, dove c'era lei che diceva non facciamo politica, però poi l'anno prima avevano invitato Zelensky, quindi insomma anche lì un uso strumentale della... Esatto. Di che cosa sia politica, di quanto l'arte possa essere più o meno coinvolta nelle vicende politiche e di come poi questa comunicazione sui grandi palcoscenici rischi spesso anche di diventare propaganda, no? Quindi questo poi in modo è parte, diciamo, dello spettacolo. E Ale, volevi chiedere qualcos'altro ad Angelo mentre aspettiamo che si dico... Eccolo, sta rientrando. In realtà, se vuoi chiedere qualcosa ad Angelo, insomma, una domanda flash, gliela facciamo e poi andiamo in chiusura.
Sì, 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 ora sentiamo un attimo se Diego vuole finire il discorso.
Stavi facendo l'esempio del cinema quando ci hai salutato. Prego. Diego?
Non ci senti?
Non ci sento.
Sì, sì, vi sento.
Questo va.
Ah, ok, 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 credevo non ci sentissi.
L'esempio del cinema.
No, vorrei, cioè, questa è proprio è l'arte.
È la mala, no. Sì, 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 ora,
è la mala suerte.
È la mala suerte.
È la mala suerte. Non ti sentiamo.
Comunque, uscì un film di Eternal Sunshine of a Spotless Mind, che in italiano fu tradotto come Se mi lasci ti cancello.
Sì, sì,
quindi
sì, certo.
Una roba per cui non andai al cinema a vederlo perché credevo fosse una commedia sentimentale, perdendomi un capolavoro, fondamentalmente. Certo. Cosa invece è successa al contrario, tantissimi ragazzini andarono a vederlo credendo di vedere una commedia sentimentale e uscirono frastornati. Ecco, secondo me, diciamo, lo scopo dell'artista, lo scopo dell'arte dovrebbe essere proprio quello, dovrebbe far sì che se tu passi attraverso la ricezione emotiva di un'opera d'arte non devi essere più la stessa persona di prima. Poco o tanto, ma non devi essere più la stessa persona di prima. Non deve essere una cosa che ti fa, che ti, come dire, che ti accompagna dolcemente. Deve essere una roba che in qualche modo, da qualche parte, ti scuote e ti stimola delle cose che prima non sapevi magari neanche di avere. Quindi questa dovrebbe essere la propensione. Ma appunto in un sistema dominato dalle analisi di mercato questa cosa diventa implausibile, nemmeno proprio cioè non è concepita, non è giusto fare questa cosa.
Chiaro, chiaro, chiaro. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per questa conversazione, anche perché appunto, ripeto, sono temi che purtroppo a Torino trattiamo poco e spero che avremo, diciamo, modo di nuovo di parlare. Ricordo che i Malasuerte si esibiranno il 25 a Venezia, giusto Diego, da quanto mi hai detto. Ricordo che domani esce il nuovo singolo Gazza, ve ne ha parlato di tutte le specifiche Gabri, e quindi niente, non ci resta che salutarci. Grazie mille Diego, grazie mille Angelo, grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.